apriamo questa puntata di Bello come una prigione che brucia parlando di carcere, temperature estreme e morti, come abbiamo raccontato in più occasioni. L'apparato detentivo è un ambito fortemente intervenito dalla crisi climatica in corso. Provate a immaginare delle scatole di cemento nella maggior parte dei casi. La maggior parte dell'edilizia penitenziaria italiana è stata costruita e realizzata nell'ondata dopo il 75, carceri di prefabbricati anni 80, celle sovraffollate prive di areazione. Aggiungeteci la crudeltà istituzionale che, come vedremo, impedisce anche piccolissimi aggiustamenti lenitivi, ed ecco sostanzialmente che si creano dei forni, delle gabbie forno per uno sterminio a lenta cottura. Tra l'altro, se andiamo a vedere le temperature del luglio torinese del 1978, data di realizzazione del carcere delle Vallette, vediamo come le temperature oscillassero tra i 20 e i 31 gradi, le massime del luglio 78, 30 gradi come massima registrata 4 giorni, 31 gradi un solo giorno in quel luglio 78. In questo mese di luglio 2026 le massime non sono mai scese sotto i 32 gradi qui a Torino. Ecco, un'analisi interessante rispetto alla relazione tra carcere e crisi climatica pubblicata alcuni anni fa ormai su The Intercept descriveva come in particolare il contesto detentivo statunitense fosse colpito da eventi climatici estremi come il caldo, che ovviamente mette a rischio la vita stessa di persone fragili da un punto di vista, per esempio, di patologie dell'apparato cardiocircolatorio o che assumono determinati farmaci, ma non solo, anche le alluvioni che arrivano ad allagare cortili e sezioni, gli incendi boschivi per lo spegnimento dei quali viene spesso impiegata manodopera, impiegata popolazione detenuta per appunto confrontarsi con questi mega incendi. Soprattutto le carceri sono luoghi dai quali non si può fuggire, evidentemente è molto complesso fuggire, ma è anche molto complesso fuggire agli eventi climatici estremi, e sono anche luoghi in cui si registra una precisa volontà di abbandonare le persone rinchiuse in balia di situazioni nelle quali i ragionieri delle pene, i funzionari ministeriali, i politici forcaioli e via dicendo non reggerebbero neanche mezz'ora. A questo proposito, giusto ad aprile 2026, pochi giorni prima che con il mese di maggio iniziasse ad approssimarsi questa specie di medusa ustionante calata sull'Europa occidentale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria emanava una brillante circolare che vietava i frigoriferi nelle celle, cioè nel senso manco potersi raffreddare l'acqua nelle bottiglie in qualche modo autonomo. Rispetto alla letalità della relazione tra crisi climatica e carcere, quest'anno non ho raccolto i dati settimana per settimana, ma nel 2024 era emerso un fenomeno abbastanza evidente e terrificante, ovvero il conteggio il conteggio più aggiornato delle morti in carcere, quello del dossier Morire di carcere di Ristretti Orizzonti. Conteggio che si divide in due colonne: una colonna sono i suicidi, l'altra sono altre cause, vuol dire principalmente abbandono sanitario, overdose, molto raramente omicidio. Ecco, nel solo mese appunto di agosto 2024 le morti per altre cause erano schizzate da 69 a 101, che potrà sembrare poco per chi non conosce i numeri della letalità del carcere, ma di fatto in 30 giorni si era registrato circa un terzo delle morti complessive conteggiate in tutto l'anno. l'unica spiegazione plausibile è che in un solo mese le temperature estreme, ed erano tra l'altro meno estreme di quest'anno, soprattutto come durata delle fasi appunto di caldo terrificante, le temperature estreme accoppiate a anzianità della popolazione detenuta, patologie varie, abbiano prodotto un terzo dei morti complessivi di un intero anno di letalità carceraria in un solo mese. Tra l'altro, quella del carcere, l'abbiamo raccontato sotto mille sfaccettature, è una letalità strutturale, ma anche una letalità di classe, visto che a partire appunto la possibilità di avere accesso ovviamente a misure alternative, che già di per sé è probabilmente la principale connotazione di classe dell'apparato detentivo, di fatto per accedere a dei piccoli strumenti lenitivi, ecco, a parte qualche irrilevante donazione da parte di qualche associazione filantropica, ecco, nelle carceri le persone che possono avere accesso a un ventilatore se lo devono comprare e devono pure pagare un piccolo contributo per i costi energetici. Questo vuol dire che o si ha accesso a quelle forme di microsussistenza generate dallo sfruttamento della manodopera detenuta, o si deve avere all'esterno qualche struttura, che sia familiare, affettiva, di qualunque genere, solidale, che in qualche modo contribuisca all'acquisto e ai costi energetici di un ventilatore, in un contesto in cui appunto le temperature uccidono. Tutto questo in un contesto in cui le galere sono molto evidentemente un programma sociale, una tecnologia sociale per la gestione della marginalità, per la gestione di persone trasformate in eccedenze umane, con migliaia di persone detenute over 70, con migliaia di persone detenute con patologie gravi, con circa il 60% della popolazione detenuta che assume psicofarmaci. Psicofarmaci che dobbiamo veramente riconoscere come elemento praticamente architettonico, chimico-architettonico su cui si regge il carcere. Ecco, sono tutti fattori che influiscono sul fatto che essere rinchiusi in una cella sovraffollata non sia solo una tortura, ma possa diventare una condanna a morte prevista, quantomeno prevedibile, all'interno poi delle classiche dinamiche di autoassoluzione di chi gestisce l'apparato carcerario. E questo ovviamente il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria lo sa benissimo, il ministro Nordio ovviamente lo sa benissimo. Già nel 2025, forse per la prima volta nel carcere fiorentino di Sollicciano, il caldo, che tra l'altro è stato parzialmente svuotato perché alcune sezioni sono state dichiarate inagibili, comunque sia, a Sollicciano nel 2025 il caldo era stato fatto ufficialmente rientrare nelle cause della morte di un uomo, e quest'anno si ripete esattamente la stessa cosa: due morti a Sollicciano per il caldo. Le carceri italiane sono veramente dei forni di sterminio a lenta cottura, e mi sembra allucinante che non sia un argomento in qualche modo minimamente attenzionato dai media mainstream. Comunque, senza dilungarci oltre su questo genere di dati terrificanti, mi viene in mente, e mi rendo conto che sia un'idea assolutamente blanda, ma si potrebbe iniziare a ipotizzare una lotta per un'amnistia climatica. Viviamo in un contesto in cui stanno nascendo progetti importanti come il SINDEF, come il sindacato detenuti e familiari. Viviamo in un contesto in cui le mobilitazioni nelle carceri potrebbero iniziare a passare da una dimensione, diciamo, individuale e disperata a una dimensione collettiva e organizzata. Viviamo in un contesto soprattutto in cui il concetto di amnistia e in generale di misure deflattive eccezionali è stato rimosso, è stato completamente rimosso dall'alveo del possibile. Ecco, potrebbe essere importante iniziare a rispolverare questo concetto, non perché le amnistie rappresentino chissà quali forme interessanti di critica al carcere, ma perché potrebbero essere dei contesti di lotta per, da un lato, interferire con il populismo penale, con la punizione crudele diventata merce politica per gratificare e distrarre il popolo indotto a essere forcaiolo, per divergere la rabbia sociale verso gli ultimi e mai verso chi sta sopra all'interno delle piramidi gerarchiche. Dall'altro, appunto, l'amnistia climatica potrebbe far emergere anche alcuni elementi di fusione tra fronti di lotta, di cui in qualche modo mi sembra che la contemporaneità ci gridi in faccia l'urgenza. Mi rendo perfettamente conto che l'idea di amnistia climatica non sia certo un'epifania rivoluzionaria. Penso che comunque questo spazio sia anche uno spazio di riflessione, di confronto, di critica, quindi se vi andasse di condividere riflessioni, analisi, riflessioni critiche su questa idea di amnistia climatica o in generale sulla letalità del carcere, l'invito è quello di partecipare e di costruire un dibattito inviando appunto messaggi WhatsApp, WhatsApp audio, Signal e Telegram al 346 66 73 263 o chiamando in diretta lo 011 24 95 669.